felice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Questa famiglia ti benedice.
Caro saluto a voi, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, come al solito il nostro appuntamento cade sempre nel quarto mercoledì del mese. Questo è il mese di marzo, è il mese dedicato a San Giuseppe. San Giuseppe è il patrono, il protettore della Chiesa Cattolica, dichiarato da Pio IX l'8 dicembre del 1870. Ecco, San Giuseppe, nella sua santità, non ha una precisa specificità. Cioè, che significa? Ci sono santi che hanno delle particolari caratteristiche. Pensiamo a Santa Lucia, che è la protettrice degli occhi, pensiamo a San Biagio, il protettore della gola, ecco, e così tanti altri santi, no? Hanno una loro specificità, un loro intervento, una loro missione, ecco, chiamiamola così, ecco. San Giuseppe invece no. Ecco, San Giuseppe è a largo spettro, diciamo così. San Giuseppe è quel santo che ha la capacità, la possibilità, ovviamente data dalla misericordia di Dio, di intercedere per ogni tipo di situazione. San Giuseppe è, diciamo, santo potente, purtroppo poco conosciuto e da questo punto di vista purtroppo poco pregato anche, ecco. San Giuseppe nel Vangelo è definito uomo giusto, perché lui ha fatto giuste tutte le cose, sia nei riguardi degli uomini che nei riguardi di Dio. È stato colui che ha protetto la Sacra Famiglia. San Giuseppe ha insegnato a Gesù il suo mestiere di falegname. San Giuseppe ha protetto, quindi dicevo, la Sacra Famiglia. Per questi suoi meriti sulla terra, nei riguardi del Figlio di Dio e della sua Santissima Madre, San Giuseppe ha un posto particolare nel cuore di Gesù. Quindi, come Gesù gli è stato sottomesso sulla terra in quanto lui ha imparato il suo mestiere, ha obbedito alle sue disposizioni, ecco, adesso in cielo San Giuseppe ha la stessa, diciamo così, potenza di intercessione presso il suo figlio putativo Gesù. Quindi ogni cosa che si chiede a San Giuseppe, scrive Santa Teresa d'Avila, certamente sarà concessa. E questo ci deve rendere veramente sereni e felici, perché l'intervento di San Giuseppe è sempre provvidenziale. Lui non si tira mai indietro. San Giuseppe, ecco, io dico sempre, provate a pregare San Giuseppe, non ne rimarrete delusi. Invocate il suo patrocinio, invocate la sua benedizione, il suo intervento. Di certo non si farà attendere la sua grazia. In questo mese ricordiamo di pregare San Giuseppe, di pregare il Sacromanto e di pregare anche tutte quelle pie preghiere che ricordano San Giuseppe. Quando si chiede una grazia a San Giuseppe, interviene assieme a lui come intercessione anche la Madonna. E quindi entrambi chiedono la grazia a Gesù, così come erano sulla terra Giuseppe e Maria, si aiutavano a vicenda in ogni situazione, anche in cielo è la stessa cosa. Pregare San Giuseppe, significa anche chiedere l'intercessione della Madonna e viceversa. Quindi è veramente ed essere, come dire, forse sciocchi il non pregare San Giuseppe. San Giuseppe, la Madonna vuole che si preghi San Giuseppe. Nei tanti dipinti, in modo particolare ricordo un dipinto che è nella chiesa di San Giovanni Bosco, di Maria Ausiliatrice a Torino, dove è raffigurato appunto la Madonna che si trova al lato di San Giuseppe, che invita, ecco, ad andare verso di lui, perché San Giuseppe è, diciamo, dispensatore di grazie. E quando si conosce la Madonna ci porta a Gesù, ma ci porta anche a San Giuseppe. Quindi si potrebbe parlare per tutto il tempo di San Giuseppe e veramente balbetterei semplicemente poche cose di San Giuseppe. È un santo potentissimo. Pregate San Giuseppe. Ebbene, quale migliore occasione oggi, che siamo nel mese dedicato proprio a lui, iniziamo, dopo la preghiera dello Spirito Santo, reciteremo anche la preghiera a San Giuseppe.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua santissima sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine e Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere d'aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo, allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché con tuo esempio, con tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
San Giuseppe, padre putativo di Gesù e sposo virginale di Maria,
prega per noi e per i moribondi di questo giorno. Bene, continuiamo quindi a leggere il segreto che la Madonna dà nel 1846, nell'apparizione della Salette, a Melania. La volta scorsa abbiamo visto una prima metà. Questo segreto che la Madonna dà a Melania chiede di rivelarlo dopo 12 anni, quindi nel 1858, di rivelarlo al Papa. E questo messaggio, come abbiamo ascoltato la volta scorsa, è un messaggio abbastanza duro. Ecco, in primis la Madonna parte riprendendo i suoi figli prediletti, i sacerdoti, che dice che la loro mancanza di pietà nel celebrare i sacri misteri per l'amore per il denaro e l'amore per gli onori, i piaceri, i sacerdoti per questa ragione sono diventati cloache di impurità. E dice: guai ai preti e alle persone consacrate a Dio per la loro cattiva condotta, crocifiggono di nuovo il mio figlio. E i peccati delle persone consacrate attirano vendetta, ed ecco la vendetta è alla loro porta. Parole durissime. Quindi il sacerdote che tradisce questa missione diventa una cloache. E la dignità del ministero e delle persone consacrate sono quelle che pesano di più. Ricordiamo Papa Benedetto XVI, il 13 maggio del 2010, ebbe a dire in pubblico che le sofferenze della Chiesa vengono proprio dalla Chiesa. Poi la Madonna va avanti e parla della società civile e dice: i capi, le guide dei popoli hanno trascurato la preghiera e la penitenza, il demonio ha ottenebrato la loro intelligenza. I capi dei popoli, e qui noi non parliamo dei vescovi o dei preti, sono i nostri governanti, che hanno trascurato Dio, la preghiera e la penitenza. E quindi cosa ha fatto il demonio? Ha oscurato la loro intelligenza. E Dio permetterà al serpente antico di mettere divisione tra i regnanti. In ogni società, in ogni famiglia, non vi sembra che le leggi a riguardo della società, ecco, sono tutte falsate? Ecco, l'abbiamo detto l'altra volta, passa per buono quello che non è buono. Oggi il male è bene e il bene è male. E qui Dio cosa può fare? Può intervenire e dire a noi: vedi, non devi fare questo? No, Dio non interviene di persona, non viene a dire è sbagliato, perché lascia libero l'uomo, libero di fare le proprie azioni, di pensare come vuole lui, liberamente di pensare. Questo è quello che riguarda la società civile, quindi i capi non più guidati né dalla fede né dai principi cattolici vanno per conto loro. Ha parlato poi di Napoleone, ha parlato di libri cattivi che abbonderanno sulla terra, ha parlato del fatto che Lucifero e un gran numero di demoni saranno sciolti dall'inferno dal 1864, e abbiamo visto poi che cosa ne è scaturito, no? E parla del Papa che soffrirà molto, la fede sarà dimenticata e ogni individuo vorrà guidarsi da solo ed essere superiore ai suoi pari. L'autorità civile ed ecclesiastica sarà abolita, l'ordine e la giustizia saranno calpestati sotto i piedi. Si vedranno solo omicidi, odio, gelosia, menzogne e discordia, senza amore per la patria e per la famiglia. Ecco, non è che questo messaggio termina qui, poi la Madonna ne dà un altro. In realtà la Madonna lo dà tutto di continuo, e solamente che per comodità è stato suddiviso in 33 punti. Noi siamo arrivati al 14°. Bene, ora andiamo avanti e continuiamo a leggere questo messaggio che la Madonna dà a Melania. Vi ricordo che questo è il messaggio che la Madonna disse a Melania di far conoscere nel 1858, quindi 12 anni dopo averlo ricevuto. Poi riparla del Papa dicendo che i malvagi faranno vari attentati alla sua vita senza riuscire ad accorciare i suoi giorni. Ma né lui né il suo successore vedranno il trionfo della Chiesa di Dio. I governanti civili avranno tutti lo stesso scopo, che sarà quello di abolire e far sparire ogni principio religioso per far strada al materialismo, all'ateismo, allo spiritismo e a vizi di tutti i tipi. Un piccolo inciso: la Francia è il primo paese al mondo in cui è stata inserita nella Costituzione della legge francese l'aborto. Ecco, rileggendo quello che ha detto la Madonna, i governanti civili avranno tutti lo stesso scopo, che sarà quello di abolire e far sparire ogni principio religioso. No, non si è certo sbagliata. Continua ancora la Madonna: nell'anno 1865 l'abominazione sarà vista nei luoghi santi, nei conventi, i fiori della chiesa diverranno putridi e il diavolo si stabilirà come re in tutti i cuori. Coloro che sono a capo di comunità religiose stiano in guardia con le persone che devono ricevere, perché il diavolo userà tutta la sua malizia per introdurre negli ordini religiosi persone date al peccato, giacché disordini e amore ai piaceri carnali saranno sparsi su tutta la terra. Ecco qua, noi vediamo gli scandali che sono accaduti nella Chiesa cattolica, forse di persone che missari del diavolo, che ne so, che sono entrati solamente per scardinare, per distruggere gli ordini religiosi. Quindi tutti gli scandali che stiamo avendo, che abbiamo già avuto nella Chiesa, sono frutto di un'azione diabolica, di un'azione mirata proprio a distruggere questi ordini religiosi. Quindi nei conventi, coloro che sono a capo di comunità religiose, ecco, dice la Madonna, stiano attenti a quelli che ricevono, perché il demonio userà tutta la sua malizia per introdurre negli ordini religiosi persone viziose. E andiamo avanti. La Madonna predice una guerra, la Francia, l'Italia, la Spagna e l'Inghilterra saranno in guerra e il sangue scorrerà nelle strade. Il francese si batterà col francese, l'italiano con l'italiano. In seguito vi sarà una grande guerra spaventosa. Per un tempo sarà come Dio non si ricordasse più né della Francia né dell'Italia, perché il Vangelo di Gesù Cristo non sarà più conosciuto. Poi la Madonna parla di fenomeni naturali. Con il primo fulmineo colpo della sua spada, le montagne e tutta la natura tremeranno di spavento, perché i disordini e i crimini degli uomini stanno squarciando la volta dei cieli. Parigi sarà bruciata e Marsiglia inghiottita. Numerose grandi città saranno scosse e inghiottite dai terremoti. Anche Don Bosco, voglio ricordare, fece un sogno qualche anno dopo. Siamo nel 1870, era la vigilia dell'Epifania, e Don Bosco fece questo sogno proprio riguardante la Francia. E scrive: le leggi di Francia non riconoscono più il Creatore, e il Creatore si farà conoscere e la visiterà tre volte con la verga del suo furore. Poi Don Bosco continua: Parigi, Parigi, invece di armarti del nome del Signore, ti circondi di case di immoralità. Esse saranno da te stessa distrutte. L'idolo tuo, il Pantheon, sarà incenerito affinché si avveri che mentita est iniquitas sibi, e cioè l'iniquità ha mentito a se stessa. I tuoi nemici ti metteranno nelle angustie, nella fame, nello spavento e nell'abominio delle nazioni, ma guai a te se non riconosci la mano di chi ti percuote. Voglio punire l'immoralità, l'abbandono e il disprezzo della mia legge, dice il Signore. Ecco, mi fa molto riflettere questa ultima parte, il disprezzo della mia legge. Bene, questo sogno Don Bosco lo fa qualche anno dopo, appunto il 5 gennaio 1870, e questo suo sogno Don Bosco lo comunicò al Papa Pio IX. E continuiamo ora con la lettura del segreto. Tutto sembrerà perduto, si vedranno solo assassini, si udiranno strepito di armi e bestemmie, i giusti soffriranno molto. Le loro preghiere, la loro penitenza e le loro lacrime saliranno fino al cielo e tutto il popolo di Dio chiederà perdono e misericordia e chiederà il mio aiuto ed intercessione. Allora Gesù Cristo, per un atto della sua giustizia e della sua grande misericordia verso i giusti, comanderà i suoi angeli di mettere a morte tutti i suoi nemici. Poi continua. A un tratto i persecutori della Chiesa di Gesù Cristo e tutti gli uomini dediti al peccato periranno e la terra diventerà come un deserto. Poi ci sarà la pace, la riconciliazione di Dio con gli uomini. Gesù Cristo sarà servito, adorato e glorificato. La carità fiorirà ovunque. I nuovi re saranno il braccio destro della Santa Chiesa, che sarà forte, umile, pia, povera, zelante, imitante le virtù di Gesù Cristo. Il Vangelo sarà predicato ovunque e gli uomini faranno grandi passi nella fede, perché ci sarà unità tra gli operai di Gesù Cristo e gli uomini vivranno nel timor di Dio.
Mira il tuo popolo, o bella Signora, che è pien di giubilo, oggi t'onora, che
Ma questa pace tra gli uomini non durerà molto. 25 anni di raccolte abbondanti faranno dimenticare loro che i peccati degli uomini sono la causa di tutti i guai che capitano sulla terra. Un precursore dell'Anticristo, con le sue milizie prese da molte nazioni, muoverà guerra contro il vero Cristo, il solo Salvatore del mondo. Egli spargerà molto sangue e cercherà di annullare il culto di Dio per essere considerato come un Dio. La terra sarà colpita da castighi di ogni genere. Ci saranno guerre fino all'ultima guerra, che sarà poi mossa dai 10 re dell'Anticristo, re che avranno un disegno comune e saranno gli unici governanti del mondo. Prima che questo accada, ci sarà una specie di falsa pace nel mondo. La gente penserà solo a divertirsi, i malvagi si lasceranno andare a ogni sorta di peccato, ma i figli della Santa Chiesa, i figli della vera fede, i veri miei imitatori, cresceranno nell'amore di Dio e nelle virtù a me più care. Felici le anime umili guidate dallo Spirito Santo. Io combatterò con loro fino a che essi raggiungeranno la pienezza della maturità. La natura implora vendetta a causa degli uomini e trema di spavento, aspettando quello che deve accadere alla terra macchiata di crimini. Trema, terra, e tu che professi di servire Gesù Cristo, mentre interiormente tu adori te stesso, trema, perché Dio ti consegnerà al suo nemico, perché i luoghi santi sono in uno stato di corruzione. Molti conventi non sono più le case di Dio, ma pascoli per Asmodeo e la sua gente. Sarà in questo periodo che l'Anticristo nascerà da una monaca ebrea, una falsa vergine che sarà in comunicazione con l'antico serpente, maestro di impurità. Suo padre sarà un vescovo. Alla nascita vomiterà bestemmie, avrà denti. In una parola, questo sarà il demonio incarnato. Emetterà grida terrificanti, farà prodigi, vivrà di impurità. Egli avrà fratelli che, benché non demoni incarnati come lui, saranno figli del male. All'età di 12 anni saranno notati per le prodi vittorie che otterranno. Presto essi saranno ognuno a capo di eserciti, assistiti da legioni dell'inferno. Le stagioni cambieranno, la terra produrrà solo frutti cattivi, i corpi celesti perderanno la regolarità dei loro movimenti. La luna rifletterà solo una tenue luce rossastra, l'acqua e il fuoco determineranno muti sconvolgenti alla sfera della terra, facendo inghiottire montagne e città. Roma perderà la fede e diverrà la sede dell'Anticristo. I demoni dell'aria insieme all'Anticristo opereranno grandi prodigi sulla terra e nell'aria, e gli uomini diverranno ancora più pervertiti. Dio avrà cura dei suoi servi fedeli e degli uomini di buona volontà. Il Vangelo sarà predicato dovunque. Tutti i popoli e tutte le nazioni conosceranno la verità. Io rivolgo un pressante appello alla terra. Faccio appello ai veri discepoli di Dio che vive e regna nei cieli. Faccio appello ai veri imitatori di Cristo, fatto uomo, l'unico vero salvatore degli uomini. Faccio appello ai miei figli, ai miei veri devoti, coloro che mi sono donati, cosicché io possa condurli al mio divino figlio. Coloro che io porto come se fossero nelle mie braccia, coloro che hanno vissuto nel mio spirito. Infine, faccio appello agli apostoli degli ultimi tempi, i fedeli discepoli di Gesù Cristo, che hanno vissuto nel disprezzo del mondo e di se stessi, in povertà e umiltà, in disprezzo e silenzio, in preghiera e mortificazione, in castità e unione con Dio, in sofferenza e sconosciuti al mondo, e ora per loro di emergere e di venire ad illuminare la terra. Andate, mostrate di essere i miei cari figli. Io sono con voi ed in voi, perché la vostra fede sia la luce che vi illumina in questi tempi cattivi. Possa il vostro zelo rendervi famelici della gloria e dell'onore di Gesù Cristo. Combattete, figli della luce, voi, i pochi che vedono a questo proposito, giacché il tempo dei tempi, la fine delle fini, è vicina. La Chiesa sarà eclissata, il mondo sarà in costernazione, ma ci sono Enoch ed Elia, pieni dello Spirito di Dio. Essi predicheranno con il potere di Dio e gli uomini di buona volontà crederanno in Dio e molte anime saranno confortate. Essi faranno un grande progresso per virtù dello Spirito Santo e condanneranno gli errori diabolici dell'Anticristo. Guai agli abitanti della terra! Ci saranno guerre sanguinose e carestie, pesti e malattie contagiose. Ci saranno spaventosi acquazzoni e moria di animali, tuoni che demoliranno città, terremoti che inabisseranno paesi. Voci saranno sentite nell'aria. Gli uomini batteranno la testa contro il muro. Essi invocheranno la morte, ma la morte costituirà il loro tormento. Il sangue scorrerà da tutte le parti. Chi potrebbe farcela se Dio non accorcia il tempo della prova? Al sangue, alle lacrime, alle preghiere dei giusti, Dio diverrà meno severo. Enoch ed Elia verranno messi a morte. La Roma pagana sparirà, il fuoco del cielo cadrà e consumerà tre città. Tutto l'universo sarà colpito dalla paura e molti si lasceranno sedurre, perché essi non adorano il vero Cristo vivente in mezzo a loro. E ora il sole si sta oscurando, solo la fede sopravviverà. Il tempo è vicino, l'abisso si sta aprendo. Ecco il re dei re delle tenebre. Ecco la bestia con i suoi sudditi. Sedicente salvatrice del mondo, in orgoglio egli si leverà verso il cielo per andare su fino in paradiso. Ma egli sarà soffocato dal respiro di San Michele Arcangelo. Egli cadrà e la terra, che per tre giorni sarà stata in continuo cambiamento, aprirà il suo petto infiammato. Egli sarà gettato per sempre con tutti i suoi seguaci negli eterni abissi dell'inferno. Allora l'acqua e il fuoco purificheranno la terra e consumeranno le opere dell'orgoglio e degli uomini, e ogni cosa sarà rinnovata. Dio sarà servito e glorificato.
Thank you.
E quindi termina qua il messaggio che la Madonna dà a Melania Calvat alla Salette. Questo fu il messaggio segreto da far conoscere dopo 12 anni. Io volevo fare una piccola precisazione, no, più che precisazione, un collegamento con il libro di San Luigi Maria Grignon di Montfort, Trattato della vera devozione a Maria, dove noi l'abbiamo già affrontato all'inizio di questi nostri appuntamenti, dove parlano delle apparizioni della Madonna. Abbiamo in modo particolare ci siamo soffermati sulla parusia. Abbiamo spiegato che cosa è e abbiamo fatto diversi esempi, ecco, per comprenderlo. Vi invito, se avete voglia, a riascoltarlo, perché non possiamo riprenderlo in tutto, insomma. Quindi in questo libro il Montfort parla di Maria negli ultimi tempi, dove l'Altissimo, insieme alla Santa Madre, scrive il Montfort, deve formarsi grandi santi. Quindi la Madonna sta, come dire, costruendo, formando un esercito. Ecco, queste grandi anime, scrive il Montfort, piene di grazia e di zelo, saranno scelte per opporsi ai nemici di Dio e saranno singolarmente devote alla Santissima Vergine. E continua: rischiarate dalla sua luce, nutrite dal suo latte, guidate dal suo spirito, sostenute dal suo braccio e custodite sotto la sua protezione, così che con una mano combatteranno e con l'altra edificheranno. Con una mano combatteranno, rovesceranno e schiacceranno gli eretici con le loro eresie, gli scismatici con i loro scismi, gli idolatri con la loro idolatria e i peccatori con le loro impietà. E con l'altra mano edificheranno il tempio del vero Salomone. Al punto 49 scrive: è per mezzo di Maria che la salvezza del mondo ha avuto inizio, ed è per mezzo di Maria che deve giungere a compimento. Cioè vale a dire che negli ultimi tempi ci sarà la presenza della Madonna. E di continua: ma nella seconda venuta di Gesù Cristo Maria deve essere conosciuta e rivelata dallo Spirito Santo per far conoscere, amare e servire Gesù Cristo per mezzo di lei, non essendoci più le ragioni che hanno indotto lo Spirito Santo a nascondere la sua sposa durante la sua vita e a rivelarla ben poco dopo la predicazione del Vangelo. Quindi le apparizioni, e ritorniamo a quello che ci siamo detti all'inizio, le apparizioni della Madonna sulla terra, che stanno diventando sempre più frequenti, altro non sono che questo voler chiamare i suoi figli alla battaglia, voler formare questo esercito della Madonna. Infine, nel punto 50, scrive Montfort, Maria deve essere terribile per il diavolo e i suoi seguaci, come un'armata schierata in battaglia, in modo particolare in questi ultimi tempi, perché il demonio, sapendo bene di avere poco tempo e sempre meno per mandare in rovina le anime, moltiplicherà ogni giorno i suoi sforzi e i combattimenti. Presto susciterà crudeli persecuzioni e tenderà terribili insidie ai fedeli servi, ai veri figli di Maria, che egli vince più difficilmente degli altri. Quindi il diavolo ha più difficoltà a insidiare i figli, i veri devoti della Madonna. Al punto 51 scrive: e soprattutto a queste ultime e crudeli persecuzioni del demonio, che andranno aumentando sempre più fino al regno dell'Anticristo. Al punto 56 Montfort scrive: Ma chi saranno questi servi, schiavi e figli di Maria? Saranno fuoco ardente, ministri del Signore che metteranno ovunque il fuoco dell'amore divino. Saranno delle frecce in mano a un guerriero, cioè frecce acute nelle mani della potente Maria per trafiggere i suoi nemici. Saranno i figli di Levi, ben purificati dal fuoco di grandi tribolazioni e molto uniti a Dio, i quali porteranno l'oro dell'amore del cuore, l'incenso della preghiera dello spirito e la mirra della mortificazione nel corpo. E saranno ovunque il buon profumo di Gesù Cristo per i poveri e i piccoli, come saranno odore di morte per i grandi, i ricchi e orgogliosi mondani. Ecco, in pratica, negli ultimi tempi la Madonna formerà il suo esercito proprio per muovere guerra appunto all'Anticristo, quindi è al diavolo, quindi alla sconfitta definitiva di Satana. Bene, allora il nostro tempo purtroppo è terminato. Ci diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di aprile. Oggi abbiamo finito di leggere l'ultimo segreto della Salette, quello appunto dato a Melania, e la prossima volta, la prossima puntata ci... parleremo un attimo della vita di Melania, vedremo un po' seguiremo un po' tutte le sue vicissitudini, quello che accadde dopo aver ricevuto il segreto, ecco, per poi andare a vedere la successiva apparizione e capire che messaggio la Madonna ha dato a tutto il mondo nell'apparizione di Lourdes nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ecco, e ringraziamo tutti per averci ascoltato, quindi ci diamo appuntamento al mese di aprile, a Dio piacendo, e intanto, ecco, rimaniamo uniti nella preghiera. Un saluto a tutti, Ave Maria.
Fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.